Eccoci.
Allora, che mercoledì non siamo andati avanti su Heidegger.
Le stesse panciolle.
Una tradizione
anch'io, ma quella non mi ricordo
cosa?
No, di fisica e filosofia.
Ah, so della Grecia. Ma sì, ci sono due o tre edizioni.
Secondo me una riedizione del saggiatore.
Vabbè, se qui c'è la questione della rosa, possiamo anche solitarla, perché non è che... Poi mettiamo più o meno. Adesso glielo dico. Andiamo avanti ancora. Facciamo così, pagina 75. Secondo capoverso. Che cosa dice la tesi del fondamento? Una risposta ci viene solo se ascoltiamo la tesi. A tal fine è necessario fare attenzione al tono in cui essa parla. La tesi, infatti, risuona in due diverse tonalità e in entrambe dice qualcosa di diverso. Finora abbiamo udito la tesi del fondamento in una sola tonalità, piuttosto confusa. Questa circostanza ci ha consentito di pensare la tesi in versioni diverse, senza però riflettere su quale potesse essere la ragione di tale diversità. Lezione sesta. Le indicazioni relative alla tesi del fondamento che ci sono state fornite finora dal corso della nostra meditazione. Andiamo avanti. Ecco l'ultimo capoverso della pagina, dice: il senza perché, detto in termini sommari, significa la rosa non ha un fondamento. Qui si riferisce a un detto di Silesio: la rosa è senza perché, fiorisce poiché fiorisce, di sé non viene tale, non chiede ad essere vista. E allora lui fa tutto un discorso sul perché e sul poiché. Il perché chiede il fondamento, invece il poiché lo esibisce. Direi che possiamo saltare tutto quanto. Discorso sono già 82, al fondo, niente senza fondamento, o niente ha un fondamento. Il soggetto della tesi del fondamento non è il fondamento, ma o niente. A o niente viene attribuito il predicato di avere un fondamento. Ecco, la tesi del fondamento, intesa nel modo abituale, non è un'asserzione sul fondamento, bensì sull'essente, nella misura in cui esso è di volta in volta un ente. Alcuni tra gli ascoltatori, vabbè, qui dice una cosa che è curiosa. Vabbè, a parte il fatto che dice a pagina 84, verso poco dopo la metà, la tesi del fondamento, quanto principio supremo, è qualcosa di indeducibile, qualcosa cioè che ingiunge al pensiero di fermarsi. Vedi che Meyerwaldes
aveva visto lungo?
E allora, perché qui è completamente neoplatonico.
Ma lui ferma, no?
Sì.
Tutti ferma.
Dunque, 86, verso il fondo, sempre il nihilist in incinerazione, tale accentazione, no, che pone l'accento sul... qui cambia, no? Dice perché mette l'accento su... sempre nella frasetta di Leibniz, no? Nihil est segnalazione, sul est erazione, che sottolinea. Qui sono in corsivo, generalmente si mette il corsivo in una notizia redazionale, no? quando il testo, quando la parola è sottolineata, nel testo viene messa in costume.
Già tanto che non abbia scritto un po' d'ottrato che faceva lui.
Il nostro pensiero deve scorgere ora, all'inizio della pagina dopo, ciò che è già stato udito in realtà nell'accentazione della tesi. Il pensiero deve scorgere qualcosa di udibile. Nel pensiero ci vengono meno il sentire e il vedere abituali, poiché esso ci porta in un udire e in uno scorgere. Si tratta di indicazioni strane. Eppure, non sono che indicazioni molto antiche. Quando Platone chiama idea ciò che costituisce il carattere proprio dell'ente, la visione dell'ente è ciò che da noi è visto, e quando prima ancora Eraclito chiama logos ciò che costituisce il carattere proprio dell'ente, il detto dell'ente a cui udendolo corrispondiamo, allora in entrambi i casi ci viene indicato che il pensiero è un udire e un vedere. Qui adesso lui, cambiando l'accentazione, mette in evidenza l'essere e il fondamento, perché il suo intento è di arrivare a dire, e lo farà a breve, che il fondamento è l'essere.
L'abisso.
Eh?
L'abisso.
L'abisso. Ah, sì.
Quindi è così.
Tra l'altro qui una notazione interessante di Heidegger, 90, all'inizio, dice: il metaforico c'è soltanto all'interno della metafisica. E segue a questo qua, che dice: per questo la metafora serve spesso come ausilio dell'interpretazione delle opere poetiche e delle creazioni artistiche in generale. Il metaforico c'è soltanto all'interno della metafisica, poi non aggiunge altro. Però in effetti, perché ci sia una metafora, occorre che ciò che viene, diciamo così, per usare un termine metaforizzato, sia quello che è.
Raccontando anche l'analogia.
Sì. Può pensare, in effetti, se lo vuole, qualunque figura retorica. È una figura retorica, c'è una variazione, perché c'è qualcosa che non varia. Se no come lo varia? Non varia niente. Quindi occorre che qualcosa sia un invariante, e allora posso costruire una variante.
E tra l'altro questo è un classico ragionamento della matematica, anche della fisica, cercare la quantità invariante.
Certo.
È quella da cui si parte.
Sì.
In fisica viene chiamato principio di conservazione, cioè di massima la quantità fisica che per simmetria,
principio primo,
che non cambia, e quindi da lì posso partire per fare delle cose. In matematica è l'invariante.
Certo.
Ma lo schema è sempre quello.
Sì. Siamo alla pagina 90, verso la fine, dice: anche se in maniera completamente indeterminata, le coppia nomina l'essere di ciò che di volta in volta è. La tesi del fondamento che ora ci sta dinanzi come asserzione sull'ente dice: all'essere dell'ente appartiene un qualcosa come il fondamento. Perciò la tesi del fondamento dimostra di non essere soltanto un'asserzione sull'ente. Scorgiamo piuttosto questo: la tesi del fondamento parla dell'essere dell'ente. Che cosa dice la tesi? La tesi del fondamento dice: all'essere appartiene un qualcosa come il fondamento. L'essere è dello stesso genere del fondamento, ha il carattere del fondamento. La tesi, l'essere ha il carattere del fondamento, dice qualcosa di completamente diverso dall'asserzione l'ente ha un fondamento. L'essere ha il carattere del fondamento non significa quindi affatto l'essere ha un fondamento, bensì l'essere è essenzialmente in sé in quanto fondante. Certo, la tesi del fondamento non lo dice apertamente, il contenuto immediatamente percepibile della tesi lascia non detto ciò che essa propriamente dice. Ciò di cui la tesi del fondamento parla non perviene al linguaggio, non a quel linguaggio che corrisponde a ciò di cui la tesi del fondamento parla. La tesi del fondamento è un dire dell'essere. essa lo è, ma nascostamente. Nascosto rimane non soltanto ciò di cui la tesi parla, ma anche il fatto stesso che essa parla dell'essere, rimane nascosto. Ora, lui ha compiuto questa operazione, no? Ha cambiato l'accentazione. Mille-sinerazione ha messo l'accento su est-erazione. Facciamolo anche noi, no? Come dicevamo. Facciamolo dunque. Fa voi, perché non dovremmo? Tanto più che io sono il
problema del grillo, tanto più allora. Non puoi neanche più protestare, volendo.
Esatto. Suona così. Nulla è. Senza ragione. Abbiamo la detto è? Sì. Il detto è sempre lo stesso. Abbiamo cambiato l'accento. In questo modo noi diciamo che nulla è, quindi è qualcosa. E non c'è una ragione per questo. Ma questo modo di leggere il detto di Leibniz apre molte più strade di quante ne apre quell'altra formulazione. Perché dicendo che nulla è, significa che nulla, cioè non essere, è. Cioè non essere è essere. Quindi essere e non essere sono lo stesso. E non c'è una ragione. Nel senso che se essere e non essere sono lo stesso, non posso stabilire una ragione, perché è l'indeterminato. No? Essere e non essere diventano l'indeterminato, quindi non posso stabilire un principio di ragione che deve essere necessariamente determinato. E quindi noi abbiamo cambiato l'accentazione, costruendo un altro pensiero che va al di là di quello che dice Heidegger, sempre soltanto modificando l'accento. Come accade la retorica poi costruita su questo, no? Cambiare il modo in cui qualche cosa si dice, di magari dire sempre la stessa cosa ma in tono diverso. Come capita quotidianamente, una stessa frase, una stessa parola, detta in un modo può determinare gioia e riconoscenza, detta in un altro modo rabbia e rancore.
Odio.
Esatto. Allora, 93, verso la metà. Lo spostamento dell'accento ci fa udire una consonanza tra essere e fondamento. Udita nella nuova tonalità, la tesi del fondamento dice che all'essere appartiene qualcosa come il fondamento. Lui tiene molto a questo, cioè che l'essere sia il fondamento. Infatti a pagina 94, a metà, dice l'essere è nella sua essenza fondamento. Per questo l'essere non può avere ancora un ulteriore fondamento che dovrebbe fondarlo. Cioè abbiamo raggiunto l'uno. Vedi, vai avanti, sì, vecchietto, malefico, però colto bene la questione. Quindi il fondamento rimane via dall'essere, nel senso di un tale rimanere via, rimanere via, qui comincio quei trattini, rimanere via del fondamento dall'essere, l'essere è il fondo abissale, l'abgrund, cioè senza fondamento. In quanto l'essere come tale è in sé fondante, rimane esso stesso privo di fondamento. L'essere non rientra nel dominio della tesi del fondamento, bensì solo l'ente. L'essere è infondato. Cosa significa che è infondato, cioè che non ha un fondamento? Che non ha un principio di ragione, perché è lui il principio di ragione. Ma se non ha fondamento, e questa è una cosa che lui sfiora, ma senza affrontarla in modo preciso, se non ha nessun fondamento, perché è lui il fondamento, allora non potrei nemmeno affermare con tanta sicurezza che sia il fondamento, perché se non ha fondamento non c'è un principio di ragione che lo sostenga. È un'idea così, come dire, piccolo il fondamento.
Perché?
No? Cioè, potremmo dire che è autocontraddittorio. Se l'essere è il fondamento, ma non ha fondamento, cioè non ha un principio di ragione, non ha ragione di essere. Dunque non è. E se non è, niente. Lei che sono? A meno che, naturalmente, io non ponga l'essere come l'uno, e cioè come l'ineffabile, allora non ha il fondamento, perché non ha bisogno del fondamento, perché lui è l'uno, perché il tutto è l'intero e il completo quando tutti li raccontano. 93, secondo capoverso. 95, scusi. Che sono numeri piccoli, piccoli. Come te qua?
Possiamo neanche giocarselo al lotto.
Da un lato diciamo essere è fondamento, lo stesso. Dall'altro diciamo invece essere il fondo abissale. Bisogna pensare alla consonanza di queste due tesi, cioè di proposizioni che non sono più proposizioni nel senso proprio della parola. È come se alludessero a qualcosa che è fuori del linguaggio. Che sono, o sono proposizioni, non lo so. Se non sono più proposizioni, qui siamo, come dire, fuori del linguaggio, siamo nel libero ragno. Poi sì, mi sa che andiamo un po' avanti, siamo alla lezione ottava. Ecco, 112. Dunque, all'inizio, tuttavia ciò che anzitutto ci appare strano rimane questo: l'essere si destina a noi nel momento stesso in cui sottrae la sua essenza celandola nella sottrazione. Cioè l'essere si rivolge a noi nel momento in cui l'essere appare, nel momento in cui scompare. Infatti poi citerà Eraclito, esiste il frammento classico. Ma dice, continuando, proprio questo carattere quanto mai strano dell'essere si annuncia assai presto nella storia del pensiero occidentale. Si annuncia nel senso che il primo pensiero dei greci, là dove esso giunge a compimento in Platone e Aristotele, deve prendere espressamente in considerazione uno stato di cose che il pensiero successivo ha sì tenuto presente, ma non ha affatto valutato nella sua portata. Per porre di fronte a noi tale stato di cose in modo assolutamente essenziale e conciso, scegliamo fra le tante una testimonianza illustre che si trova all'inizio del primo capitolo del primo libro della fisica di Aristotele. La fisica è costituita da lezioni in cui Aristotele tenta di determinare ciò che è da sé tutto tratteggiato. La fisei onda, relativamente al suo essere. La fisica di Aristotele è diversa da ciò che noi oggi intendiamo con questo termine, mentre la scienza fisica appartiene all'età moderna, ma soprattutto per il fatto che mentre la fisica aristotelica è filosofia, la fisica moderna è una scienza positiva che presuppone una filosofia. La fisica di Aristotele rimane il libro fondamentale di ciò che in seguito si chiamerà metafisica, ed è la metafisica a determinare la struttura dell'intero pensiero occidentale. anche là dove esso, in quanto pensiero moderno, sembra pensare contro il pensiero antico, ma l'antagonismo include sempre in sé una dipendenza decisiva e spesso addirittura pericolosa. Senza la fisica di Aristotele non ci sarebbe un Galilei. Ecco perché diceva che bisogna stare
10 anni sulla fisica di Aristotele.
Aristotele inizia la sua lezione considerando il cammino per il quale il pensiero può giungere a definire ciò che è da sé, sempre tutto tratteggiato, da fisei ontam, relativamente al suo essere, e questo essere in quanto fisis. Quindi fisis è l'essere, ma anche il logos, perché lui dà un'accezione di essere presso i greci molto ampia. Cammino in greco si dice odos, metà significa secondo, dopo, quindi metodos è il cammino seguendo il quale noi perseguiamo una cosa, il metodo. Si tratta di perseguire l'essere dell'ente, l'essere che c'è proprio il nucleo del suo pensiero, l'essere di ciò che si dischiude e si presenta da sé, tutto sempre tutto perfeggiato, no? Questo dunque l'essere di ciò che si dischiude, si presenta da sé, si chiama fisis. Ma come stanno le cose per quanto riguarda il cammino del pensiero che è in cammino verso la fisis? Tale cammino riceve il suo carattere specifico dal modo in cui l'essere dell'ente è manifesto all'uomo che conosce.
Quindi di fatto dall'interpretazione.
Sì. Ora, ovunque si veda facilmente che l'ente che di volta in volta è, per esempio la terra, il mare, le montagne, eccetera, si trova sempre manifesto di fronte a noi, per questo ci è familiare e immediatamente accessibile viceversa, cioè attraverso cui tutto questo che è da sé si presenta e a suo modo presente e si dischiude, non sta mai di fronte a noi come ciò che è di volta in volta presente qui e là. Qui non si accorge di avere sfiorata la questione. Cioè, ciò che ho di fronte è sì l'ente, ma questo essere, ciò che si sottrae a vantaggio dell'ente, non è nient'altro che ciò che dell'ente si dice, no? Non c'è qualche cosa come l'essere che è nascosto rispetto all'ente, non è che è nascosto, è che l'essere dicendosi diventa ente e quindi è l'ente che dice l'essere, l'ente diventa l'essere, esattamente come diceva Aristotele rispetto alla sostanza delle categorie, né più né meno. No? Le categorie sono la sostanza, non è qualcosa che si aggiunge dopo. E così l'essere è l'ente, cioè l'essere non è che si nasconde, no, è lì in bella vista perché è l'ente, in quanto si sta dicendo. Però questo lui non passa neanche per la mente. Ecco, l'essere per noi, forse qualche riga dopo, non è affatto così familiare e manifesto come le altre. Non che l'essere si mantenga completamente velato, se ciò accadesse allora nemmeno l'ente potrebbe mai starci di fronte ad esserci familiare, anzi, affinché l'ente che di volta in volta è possa apparire, l'essere deve rilucere da sé e già da prima. Che riluce. Se l'essere non rilucesse, non vi sarebbe alcuna contrada entro la quale potrebbe insediarsi di fronte. Qui l'utilizzo, cogliete anche questi aspetti, no? L'utilizzo di questi termini, rilucere, che non è che significhi un granché, sarebbe dire che riluce, si mette in evidenza, chi lo illumina? Si illumina da solo, come?
Autoreferenza.
Sì. Da quanto detto, vediamo che l'essere a paragone con l'ente immediatamente accessibile mostra di avere il carattere del ritenersi in sé, del velarsi in qualche modo.
E qui torniamo.
Ma non si vela affatto, è che l'essere è l'ente, dicendosi è l'ente, non è un'altra cosa dall'ente. Cioè, ci sono distinti, sì, ma inseparabili, non si possono separare, cosa che lui fa, anzi ci costruisce tutta la sua filosofia sulla differenza ontologica. A contrassegnare il cammino che conduce il pensiero nella contrada dell'essere dell'ente, Aristotele all'inizio della fisica dice, vabbè, non ve la leggo in greco, ve la dico in italiano, e dice, tradotte in modo da chiarirle, queste parole significano il cammino che conduce all'essere dell'ente, però per la sua stessa essenza è fatto, è tracciato in modo tale che partendo da ciò che è per noi più familiare, perché è per noi più manifesto, conduce a ciò che, in quanto si schiude da sé, è più manifesto in se stesso, in tal senso già da prima fidato. Ma lo dice lui stesso, lo dice Aristotele, ma Heidegger non ci sente. Si schiude da sé, cioè l'essere che si schiude da sé nell'ente, che si dice nell'ente. Dobbiamo rinunciare, qui è un'interpretazione completa di questo passo, il cui costrutto, se volete ve la leggo in greco, ma non credo che darebbe, aggiungerebbe qualche cosa di sostanziale.
Deve solo un po' più lungo il lavoro.
Ecco, le preoccupazioni. Dunque, dobbiamo rinunciare qui al costrutto linguistico. Dice, a un'interpretazione completa di questo passo, il cui costrutto linguistico è uguale a una composizione delle più belle pitture vascolari greche. Dice, è partito con una... L'interpretazione della frase richiederebbe un approfondimento del primo capitolo del primo libro della fisica di Aristotele. Questo breve capitolo è l'introduzione classica alla filosofia, rende ancora oggi superflue intere biblioteche di letteratura filosofica. Chi ha compreso questo capitolo può osare i primi passi sulla via del pensiero. Ecco che bisogna starci. Nel passo riportato Aristotele distingue tra emin, safestera, da ta, safestera, te, fiseli. In entrambi i casi si tratta del do safes, che significa ciò che è manifesto. Detto in termini più precisi, Aristotele distingue da un lato ciò che è più manifesto in quanto viene considerato a partire da noi in riferimento al nostro percepire, dall'altro lato ciò che è più manifesto in quanto appartiene alla sua natura, il fatto di aprirsi e di annunciarsi da se stesso. Lo dice qua, lo dice lui, no? A parte l'ente va bene, ma l'essere è l'essere, è ciò che si apre, cioè si dice, non è nascosto da nessuna parte, non è che gli ha messo sotto il tappeto. Questo è quanto dice il termine physis, l'essere, il più manifesto, nominato per primo, vale a dire ciò che è per noi maggiormente accessibile, è l'ente che di volta in volta è. Ora, secondo il passo di Aristotele, il cammino della filosofia, partendo da ciò che è per noi più manifesto, conduce a ciò che si schiude da sé in esso stesso. Di conseguenza l'essere non lo scorgiamo mai immediatamente. Sì e no, cioè non è che scorgiamo l'essere, scorgiamo ciò che è l'essere, cioè l'ente. Ciò dipende dal fatto che i nostri occhi non sono senz'altro atti a scorgere l'essere, quindi non dipende per nulla dalla circostanza che l'essere si sottrae. Il passo di Aristotele dice invece esattamente il contrario di ciò che nel citarlo si sarebbe in realtà voluto che testimoniasse, cioè che l'essere stesso si sottrae. Aristotele afferma, la physis in quanto le appartiene è età, aplos, sapestera. L'essere è ciò che è da sé e più manifesto. L'essere è luce già da sé, senza preoccuparsi del fatto di venire espressamente scorto da noi o no. L'essere infatti è luce già anche là dove speriamo ciò che per noi è più manifesto, l'ente che di volta in volta è. L'ente si mostra soltanto nella luce dell'essere. Non è che l'ente si mostra nella luce dell'essere, l'ente è l'essere. E ciò che è il modo in cui ciò che chiamiamo l'essere si dice, cioè la sostanza, no? Sostanza, lui fa sempre appello ad Aristotele, ma nelle categorie, lo dice in modo chiarissimo, la sostanza, cioè l'essere, è ciò che se ne dice, è le categorie, non è un'altra cosa.
Cerca sempre di usare uno dei molti.
Esatto, e se no non regge più la sua differenza ontologica, è che tutto quello che ha scritto fino adesso non è che possiamo cambiare tutto,
si vela,
ecco. Finiremmo però per cedere troppo alla fretta e per trascurare completamente l'aspetto decisivo, se ci volessimo accontentare della constatazione appena fatta, secondo la quale l'essere è ciò che da sé è più manifesto e dunque per l'appunto non si sottrae. In questo caso infatti si pone la domanda, nel non sottrarsi di cui si parla, l'essere dirada e rischiara già anche la sua propria essenza e la provenienza di tale essenza? E lui qua fa tutto un giro per difendere la sua posizione, perché dice dobbiamo rispondere di no. Ma leggiamo bene, si pone la domanda, nel non sottrarsi di cui si parla dell'essere, no? L'essere dirada e rischiara già anche la sua propria essenza e la provenienza di tale essenza, ma l'essere non dirada e non rischiara niente, l'essere dice nell'ente, si dice nell'ente. Nello schiudersi da sé, nella fisis, domina pur sempre un sottrarsi, e in modo talmente decisivo, talmente decisivo, che senza il sottrarsi, nemmeno lo schiudersi da sé potrebbe imporsi. E non è che si sottrae l'essere, cioè dà questa impressione, perché di fatto dico sempre soltanto l'ente, ma l'ente è l'essere così come le categorie sono la sostanza, e questo che non si riesce mai a cogliere. Ma è tuttavia la questione. Se si tengono separati, ecco che la metafisica, il neoplatonismo, il cristianesimo, e via andare. Cattivo infinito. Già prima di Platone e di Aristotele, uno dei primi pensatori greci, Eraclito, ha detto physis kleptestai philei, che significa l'essere ama un velarsi. Mi piace di più la mia versione. Ciò che appare, apparendo, vi leggo, no? Ciò che si dice dicendosi si mostra in altro, così come l'essere si dice nell'ente, è già detto l'essere. Significa coappartenere nello stesso. Eraclito vuole dire che all'essere appartiene un velarsi. Con questo però egli non dice affatto che l'essere non è nient'altro che velarsi, bensì che l'essere è per essenza, in quanto physis, e cioè in quanto disvelarsi, in quanto da sé manifesto, ma proprio al disvelarsi appartiene un velarsi. Gira intorno a questo velarsi e disvelarsi che non c'entra poco, c'entra poco. Non è l'essere che si vela e si disvela, l'essere si dice e non può non dirsi, e si dice in quanto ente. Bene fatto. Non c'è un altro modo di porre la questione. 116, ultimo capoverso, verso l'inizio, dice: il fatto che la tesi del fondamento si mette in evidenza come un principio supremo, solo così dispiegando la sua pretesa in modo grande e potente, suscita la conseguenza inquietante che l'essere in quanto tale si sottrae in modo sempre più deciso. Ma comunque, andiamo avanti.
Questo velarsi, no, appunto, di cui parlavo prima,
sì,
mi fa pensare al fatto che questa idea, no, dell'essere che in qualche modo è nascosto, no, si è dato proprio dal fatto che l'atto di parola, cioè il dire, no, proprio perché dice altro, no, nel momento stesso in cui dice altro è già scomparso
il dire.
Certo. E quindi si immagina appunto nascosto.
Sì, è facile cadere in questo inganno, in effetti. No, il legging, sì. Dire qualcosa. Il qualcosa può fare, come dire, dà l'impressione che il dire svanisca in quel momento. Ma no, non svanisce, perché il dire e il qualcosa che si dice sono lo stesso. Non svanisce niente.
È qualcosa senza dire non esiste.
Esattamente. 121, ultimo capoverso, verso l'inizio, dove dice Aristotele, all'inizio della sua lezione sulla fisica, enuncia alcune proposizioni riguardanti l'essere dell'ente, secondo cui l'essere è physis, ciò che è da sé manifesto. Questo significa che lo svelarsi è un tratto fondamentale dell'essere. Cioè, il problema non è lo svelarsi, è già da sempre svelato, perché non è mai stato svelato in vita sua. L'essere, messo claramente da qualche parte. Già questa proposizione, però, così come l'abbiamo appena enunciata, rimane comunque equivoca per il nostro udire e per il nostro parlare abituale. Lo svelarsi è un tratto fondamentale dell'essere. Queste parole suonano così: si dà essere e tale essere possiede inoltre anche la caratteristica di velarsi, di svelarsi. Ma lo svelarsi non va inteso come una caratteristica contingente di cui l'essere è dotato. Lo svelarsi appartiene piuttosto a ciò che è proprio dell'essere. L'essere è il suo proprio nello svelarsi. L'essere non è qualcosa che prima è per sé e solo dopo attua lo svelamento. Lo svelarsi non è una caratteristica contingente dell'essere, ma appartiene piuttosto al carattere proprio dell'essere. Chiaro che se si pone in questi termini come l'essere che si vela e si disvela, e non se ne verrà mai fuori. Rimarrà sempre l'essere, quindi separato dall'ente, e quindi necessitante di un fondamento. Questo fondamento non c'è, ecco che l'essere diventa l'abisso, diventa l'indefabile. L'ultimo capoverso, 122, Aristotele dice: l'essere è ciò che è da sé più manifesto. Lo dice Aristotele, è ciò che è da sé più manifesto, perché non può non dirsi. Ponendosi l'essere si pone l'ente che è il suo dire. Al tempo stesso però, ciò che è da sé più manifesto è per noi, cioè dal punto di vista del carattere e della direzione del nostro percepire abituale, il meno manifesto. Vabbè. Per noi vale come più manifesto l'ente che di volta in volta è. Si potrebbe credere dunque che dipenda soltanto da noi uomini il fatto che l'essere il più manifesto da sé sia per noi il meno manifesto e precisamente in favore dell'ente. Ecco, qui da un'altra interpretazione del detto di Eraclito, no? Physis, scritto, eccetera. 123 a metà. Dice: allo svelarsi appartiene un velarsi. Questa è l'altra traduzione che propone. No, non c'è nessuno svelamento, e quindi non c'è neanche un velamento. L'essere in quanto destinarsi che si dirada è al tempo stesso sottrazione. Al destino dell'essere appartiene la sottrazione. Non si sottrae, e qui è difficile da far intendere, perché in effetti è la prima cosa che viene in mente: o c'è uno o c'è l'altro, tertium non datur, no? Perché si pensa così, si ragiona così, siamo stati abituati da sempre a pensare così. E mentre ciò che da tempo oramai andiamo elaborando è che ciascuna, l'atto di parola stessa, come dicevamo oggi, il linguaggio è l'autentico, unico, vero, incontrovertibile principio di indeterminazione. È lui che indetermina ogni cosa, che rende ciascuna cosa indeterminata, in quanto è e non è simultaneamente, e non può non essere queste due cose simultaneamente, perché se tolgo il non essere scompare anche l'essere e viceversa.
E quindi la volontà di potenza è la violenza della separazione.
Potremmo anche dire così, certo.
È la violenza della determinazione.
Sì, anche addirittura della definizione. È la stessa cosa. Sì.
Mi pare ridere penso a,
cosa?
Al povero Rousseau, no? Primo che.
Chi ti ha fatto
uscire? No, non era lui a dire il primo che dice che qualcosa è mio, dello stato di natura, no? Com'era?
non era Rousseau.
Ah,
era quello il primo che aveva messo dei paletti, il foglio della caverna, no?
No, mi era venuto in mente a
tutto questa pezza di io.
A caso forse era quella.
100 della
censura, perché mi è venuto in mente adesso, quando diciamo quando
sono stato. Non era Rousseau, lo sapevo, ma non era Rousseau, è più moderno questa cosa.
Forse è Proudhon.
La proprietà privata è un furto.
Esatto.
Non so se ci sono anche. Non so che cosa.
A meno che anche quella non si vede di sé.
No. Sono più dell'idea di quello dei paletti preistorici di fronte alla caverna, si è messo, si è fatto solo già
fatto a zeta piedi.
Allora siamo a pagina 126, metà primo capoverso. Il pensiero di Kant è critica della ragione pura, della ratio pura. Secondo Kant, la ragione è la facoltà dei principi, e cioè delle tesi fondamentali, del dare fondazione. Già in base a questi accenni balza agli occhi il fatto che la tesi del fondamento, il principium rationis, dominano il pensiero di Kant in modo eccesso. Proprio per questo motivo Kant parla solo raramente della tesi del fondamento. Critica della ragione pura qui non significa mai criticare nel senso di trovare da ridire. La critica non va nemmeno intesa come mera verifica o esame, né la critica pone alla ragione soltanto limiti, la critica piuttosto porta la ragione entro i suoi confini. Limiti e confini non sono la stessa cosa. Di solito diciamo che il confine è ciò dove qualcosa finisce. Qui una notazione troppo fine. Dice limiti e confini non sono la stessa cosa, è un'asserzione. Poi di solito diciamo che il confine è ciò dove qualcosa finisce. Prima afferma categoricamente e poi limita la cosa. Perché? Si è accorto di aver usato troppo? Però è così che funziona, si afferma qualche cosa con assoluta certezza, sempre, poi magari si accorge, potrebbe anche non essere così. Però se lo dico io. Dunque, dice, ma secondo l'antico significato greco il confine ha senz'altro il carattere del riunire e non quello di rescindere. Confine è ciò da cui e in cui qualcosa incomincia e si schiude tale qual è. Chi non comprende questo significato di confine non sarà mai in grado di arrivare a vedere nella loro presenza un tempio, una statua o un vaso greci. Nell'ultimo campiano del titolo critica risuona ancora il senso greco del krinein, che significa discriminare, distinguere. Questo però nel senso di uno staccare per mezzo del quale ciò che conta viene messo in risalto. Il confine non scherma, ma piuttosto mette in risalto la forma nella luce della presenza, che regge tale presenza. Kant conosceva l'altro senso della critica. Le sue tre critiche, ragion pura, pratica. Critiche mirano a individuare ciò che egli chiama le condizioni della possibilità a priori. Il discorso delle condizioni della possibilità a priori è il motivo conduttore che risuona attraverso l'intera opera di Kant. La locuzione a priori, che significa già la prima, è l'eco tarda di ciò che Aristotele chiama properum e irene, ciò che rispetto allo svelarsi è precedente, in quanto essendo ciò che è da sé più manifesto, viene prima di tutto. Ciò che è da sé più manifesto, dice, viene prima di tutto. Che cosa è da sé più manifesto se non l'essere che si dice nel tempo? E questo che è il manifesto. Non c'è un qualche cosa prima, un principio di ragione che precede, che così come lo pone lui, cioè come l'essere separato dall'ente, che si manifesta poi alla fine come un abisso senza fine, perché non ha nessuna ragione di essere. Ma quanto è che parla? Ci siamo, sì. Perché? No, Tre quarti d'ora. Dunque, oh, qui c'è la citazione. No, 128. La Parmenide, Togalautò, Noè in estim, se caglia in lei.
Dite qualcosa.
Lo stesso infatti è percepire ed essere, ma percepire non è percepire, è pensare. Pensato nei termini dell'età moderna, ciò significa che il percepire, la ragione, ratio, e l'essere si coappartengono, e in modo tale che la ragione pura, la ratio, ora altro non è che il porre, il fornire il fondamento sufficiente di ogni cosa. Sì, si può anche pensare così, certo, ma si può anche pensare in altro modo. Essere e pensare sono lo stesso. Significa che, non, che se c'è il pensiero c'è l'essere e viceversa. Mi sembra più semplice. Magari è proprio quello che pensava Parmenide. Mm. 135, poco prima della metà, il metodo trascendentale Kant, inteso, si muove entro la cerchia dei fondamenti che fondano l'oggetto dell'esperienza nella sua possibilità. Ecco, qui lui è bravo a riassumere in pochissime parole tutto un pensiero. Il metodo trascendentale si muove entro la cerchia dei fondamenti che fondano l'oggetto dell'esperienza nella sua possibilità, cioè capito, tempo e spazio. 136, all'inizio, il trascendentale, come lo intende Kant, riguarda l'oltrepassamento dell'oggetto, vale a dire dell'ente esperibile nell'oggettività. Che è ciò che cerca la scienza. L'oggetto non... percepire, cogliere l'oggetto al di là del pensiero, nel senso che pongo l'oggetto come reale e quindi non più dipendente dal pensiero. Ma questa non era la posizione della prova ontologica dell'esistenza di Dio, da Anselmo in poi, no? Dimostrare che attraverso il pensiero io posso cogliere Dio. Ma il salto è il salto che dalla tesi del fondamento in quanto tesi sull'ente salta nella tesi, come dire, dell'essere in quanto essere. Lui si accorge che c'è un salto, non c'è qualcosa che autorizzi in effetti questo passaggio se non la sua accentazione che ha fatto, no? Ma perché questo passaggio dall'ente all'essere? Perché mi serve per dimostrare che l'essere è il fondamento di ogni cosa. Cioè introduce un assioma. È un'operazione questa che la logica fa continuamente, no? Per dimostrare un certo teorema che vuole dimostrare, dice non ce la facciamo a dimostrarlo, non importa, noi aggiungiamo un assioma che ci consente di dimostrare, anche in matematica si fa, io suppongo. cosa autorizza l'inserimento del niente, è sufficiente che non sia contraddittorio, che non contrasti con le altre affermazioni, poi va tutto bene. Dice, il salto attraverso ad un balzo ambito tra ente ed essere, perché qui è il problema, ecco, torna. Il problema è il salto tra l'uno e i morti, tra l'essere e l'ente. Cosa autorizza questo salto? Siamo nelle mani di Dio.
Dell'essere supremo. Lo dobbiamo sentire, come diceva.
Se ti apri.
Perché io, come funziona? No. Però
questo è alla fine, quando l'hai preso per finimento.
È buona volontà.
Dunque, siamo al problema dell'uno e dei molti. Che cosa autorizza questo salto dall'uno ai molti, dall'essere all'ente? Dice, il salto attraverso ad un balzo l'ambito dall'essere all'ente. Vabbè. Il trascendentale, l'oltrepassamento e il salto non sono certo identici. Quando si esordisce così significa che dopo si pongono come identici, in genere funziona così. Eppure sono lo stesso, in quanto essi relativamente alla differenza tra ente ed essere si coappartengono. Se rivolgendoci all'indietro verso il già stato, riflettiamo sulla parola trascendentale e sulla cosa che in essa è nominata, emergono due momenti che vale la pena di mettere brevemente in luce. Anche qui quando si parte col brevemente poi 300 pagine. È come nelle conferenze, quando uno esordisce sarò breve, vuol dire che non la finirà mai, non la finirà mai.
Più. Esatto, quello che aveva detto, sarò breve, ho finito.
Ma non si verifica. Stando all'uso della parola, la designazione trascendentale proviene dalla scolastica medievale. Essa riguarda il trascendens, termine con cui viene indicato un modus, cioè un modo e una misura mediante i quali viene valutato omnes qua ens. Per esempio, omnes est unum, e in quanto è questo ente particolare non può essere quell'altro. Sì, questo lo diceva la scolastica, certo, perché aveva buoni motivi per sostenere una cosa del genere. Più precisamente questo modo dell'ente viene determinato quale modus generaliter consequens omne ens. No? Il termine consequens è pensato qui come determinazione contrapposta ad antecedens. È importante notarlo. Le determinazioni più generali di ogni ente, in quanto tale, seguono l'ente e risultano a partire da esso. In questo senso esse passano al di là, oltrepassano, trascendere, ciò che appartiene a ogni ente e si chiamano per questo trascendentali. Ora però per Kant ciò che il metodo trascendentale ricerca non è qualcosa che in riferimento all'ente nel senso dell'oggetto dell'esperienza è un consequence. L'oggettività che fornisce all'oggetto il fondamento della sua possibilità è invece l'antecedente la priori, questo per Kant. Però, cioè, è importante notarlo e allora notiamolo davvero. In questo senso le determinazioni più generali dell'ente dice
dove siamo adesso?
Siamo sempre lì, quello che abbiamo appena letto.
Okay.
In questo senso esse passano al di là, oltrepassano ciò che appartiene a ogni ente, no? Le sue determinazioni vanno al di là dell'ente. Cosa vi fa pensare questo se non è una teoria dell'inferenza? Le determinazioni dell'ente passano per processione, platino, no? Così come le proprietà, chiamiamole così, che a platino non sarebbe piaciuto, ma le proprietà dell'uno passano per processione all'intelletto, all'anima, dell'immortale. Ecco, no? Per processione. qui sta alludendo alla processione, cioè le determinazioni dell'ente trascendono, cioè vanno oltre l'ente. E questo è il modo in cui si risolve il problema dell'uno dei modi, che è il modo in cui l'ha risolto Martino. Siamo a pagina.
Quindi in un certo senso la logica sì. È nata all'uomo.
Perché
c'è intelletto e anima per osmosi, processione, chiamiamola come vogliamo, discendono dall'uno e sono nell'individuo.
Ah sì, certo, è un dono dell'uno, appartengono all'uno. Certo.
Siamo sempre a Platone, neanche a Platone, poi a Platone.
Eh beh sì. Sì. 145, l'ultimo capoverso. Se assumiamo che la storia del pensiero occidentale riposa nel destino dell'essere che si sottrae, in questo caso non si tratta affatto di un'assunzione avanzata soltanto di nostra iniziativa, nel senso cioè di un'opinione che ci capita arbitrariamente di avere su una cosa, con cui catturiamo quest'ultima in un parere predeterminato. Il fatto che la suddetta assunzione, secondo cui la storia del pensiero riposa nel destino dell'essere, cioè tutta la storia del pensiero non è altro che il modo in cui l'essere si è destinato, cioè si è offerto all'uomo. Beh, come Osiride. No, chi è?
Isile.
Il velo di Isile, vero? Ecco, questa suddetta assunzione, no? Secondo cui la storia sia riposa in gestione dell'essere, non sia un mero opinare da parte nostra, bensì un accogliere qualcosa che proviene dall'essere. Si spiega in modo abbastanza chiaro se meditiamo brevemente su qualcosa che abbiamo sì già considerato e anche già menzionato, ma che tuttavia non abbiamo finora discusso espressamente. Di tutte le cose difficili da capire di questo mondo, questa è la più difficilmente comprensibile, proprio perché ci sta più vicina di tutte le altre, in quanto noi stessi siamo quella cosa. L'essere, trovarsi, fatto che ciascuno si trovi destinato dall'essere in quanto velato, eccetera, eccetera. Già all'inizio della prima lezione, poi ripetutamente anche in seguito, abbiamo parlato della pretesa, della tesi del fondamento, del fatto che noi seguiamo senz'altro il suo reclamo. Noi infatti siamo i reclamati da questa pretesa. Ogni cosa, no? Pretende un fondamento, vuole un fondamento. E noi siamo reclamati, che è un po' mistico, no? Per sempre scavellare. Soltanto in quanto così reclamati siamo in grado di accettare, cioè di accogliere ciò che ci destina. Nel destino dell'essere noi siamo coloro che sono destinati dalla e con la radura dell'essere. In questo modo però siamo anche gli stessi che l'essere concerne nella sottrazione e mediante la sottrazione gli esseri a cui l'essere in quanto tale destino rifiuta la natura, scusate, la radura della sua provenienza essenziale. Vabbè. Va bene, allora ci fermiamo qua, proseguiamo mercoledì e chiudiamo con Heidegger.